voci del Grigione Italiano.
Io sono molto felice di essere qua proprio in vacanza al momento dove si inaugura questa casa, che mi fa un grandissimo piacere perché la trovo molto riuscita e non si può che augurare una buona continuazione.
La voce che avete appena sentito è quella di Alberto Giacometti, l'artista bregagliotto di fama mondiale, intervistato nel 1958 nel giorno dell'inaugurazione della Cesagranda, il museo di stampa dalle due anime, quella etnografica legata fortemente al territorio e quella internazionale che rende omaggio a grandi artisti, tra virgolette, locali, quali Alberto e in generale i Giacometti, Varlin, Segantini e via dicendo. Buonasera da Alessandro Tini. Come avrete intuito, questa sera parliamo di musei e delle novità che riguardano la stagione 2026. Per quanto riguarda la Cesagranda di stampa, segnaliamo la mostra del fotografo Ernst Scheidegger e una nuova rassegna dedicata a Corbetta, Giacometti, Varlin, tre amici legati da interessi comuni che la mostra testimonia attraverso lettere, fotografie e opere. Ma la novità più importante riguarda il futuro di questo importante museo bregagliotto. Ce ne parla Antonia Marsetti.
Cesagranda apre i battenti per una nuova stagione, una delle ultime prima della chiusura, indispensabile per ristrutturare la dimora gentilizia edificata nel Cinquecento, un progetto da 15 milioni di franchi che ha già incassato il sì dell'Assemblea Comunale e un credito da 1,5 milioni di franchi. L'intervento porta la firma della Fondazione Cesagranda, di cui è presidente Jacob Messerli.
Lo scopo di questo progetto è di creare un museo moderno. Lavoriamo sull'edificio e sulle mostre, sul contenuto del museo. Parliamo dell'edificio. Rifare il tetto, ridurre l'umidità in questo edificio del XVI secolo, creare la possibilità d'accesso per i disabili, aumentare la sicurezza, creare vie di fuga, protezione antincendio, creare più spazio per i depositi. E tutto questo e ancora di più in due anni di lavoro.
Dunque, per l'edificio che si affaccia sulla cantonale, che è un susseguirsi di piani senza ascensore, di spazi a volte anche angusti e poco sfruttabili, presto sarà ora di ospitare un cantiere. Ma come ricordava il direttore, il museo è anche e soprattutto fatto di contenuti. Ebbene, i diorami, che definire meravigliosi è dir poco, realizzati nel corso di una vita da Remo Maurizio, padre fondatore del museo, saranno ulteriormente valorizzati con una nuova illuminazione. Sarà restaurato il lupo e anche l'orsa, ospitati nel sottotetto, mentre altre collezioni, come quella dei minerali, andranno ripensate. Ancora Messerli.
Abbiamo una collezione dei minerali importantissimo, ma nella mostra mancano i narrazioni. Abbiamo l'esempio della frana del cengolo. Questa è una introduzione ottima del tema della geologia, della mineralogia. È qualcosa che ha toccato non solamente la cento della Bregaglia, ma da tutta la Svizzera, fuori della Svizzera. Ma vogliamo trattare anche altri temi che mancano adesso nel Museo Cesagranda. Per esempio il transito. Si può trattare dai romani fino ai frontalieri di oggi. Un altro tema è l'energia. La costruzione della diga dell'Albigna negli anni 50 era l'inizio dell'età moderna, ha cambiato tante cose.
E mentre la fondazione è già al lavoro per raccogliere i fondi necessari a finanziare il radicale restauro, si guarda già al futuro. Il consiglio di fondazione ha infatti deciso di dotarsi di una direttrice. Sarà Chiara Boldorini, italiana, 35 anni, storica dell'arte, ad entrare in carica a partire dal 1 luglio. Una sfida non facile per la professionista, che dovrà saper coniugare le due anime di questo museo. Ancora il presidente Jacob Messerli.
Il Museo Cesagranda ha due anime. È di un parte Museo della Valle, Museo Bregagliotto, ma questo valle ha creato artisti mondiali e siamo anche un museo con un rapporto con il mondo e attiriamo anche visitatori del tutto il mondo. E questo aspetto centrale per noi vogliamo guardare anche nel nuovo Museo Cesagranda.
Da domani prende il via la stagione 2026 anche per i musei Valposchiavo, che propongono quest'anno un arricchimento della fortunatissima mostra temporanea Zuckerbecker, avventure poschiavine in Europa, che verrà proposta anche per un terzo anno. Ma il punto di forza dell'offerta sarà un'esperienza interattiva dal titolo esperienza lana, dalla pecora al tessuto, che si aggiunge a quella dal campo alla tavola, già in auge da alcuni anni. Chissà se questo nuovo percorso riuscirà a valorizzare maggiormente il patrimonio tessile alpino e a sostenere gli sforzi della protessitura in Valposchiavo per riportare in auge la tessitura a mano in valle.
Tavolo tintura, abbiamo preparato tutti i materiali tintori, quindi cipolle e avocado, come anche le cortecce, sono quelli raccolti da noi, mentre questi sono le tinture sempre naturali, ma che si possono anche comprare. Ho portato da mostrare i due vasi solari, sono i miei, potete usare adesso oggi da mostrare come abbiamo fatto l'altra volta, che è importante sempre descrivere la ricetta e appunto da vedere l'evoluzione. E poi in questo
Adriana Zanolli, tappezzera, restauratrice e decoratrice di interni, mostra il materiale con il quale le mediatrici dovranno cimentarsi nell'ultima prova prima di affrontare una comitiva di visitatori. Siamo al Museo Poschiavino a Palazzo de Basso Smengotti. Al piano terra si tiene l'ultima lezione del corso di formazione a cui hanno aderito 15 donne poschiavine desiderose di conoscere da vicino il percorso della lana, la nuova offerta che il museo da quest'anno offrirà al pubblico, come ci spiega il direttore Giovanni Ruatti.
Al visitatore offriamo un percorso didattico, esperienza lana. Si snoderà all'interno di questo palazzo. In uno spazio si svolgerà tutta la parte relativa dalla tosatura fino alla tintura. Poi c'è la parte della tessitura che si farà praticamente nell'atelier. Al momento stiamo lavorando per un percorso di durata 2 ore e mezza, però vogliamo anche fare un percorso di 4 ore. In questo percorso quindi la mediatrice spiegherà le diverse fasi per quanto riguarda la filiera della lana e mostrerà delle particolarità, dirà anche delle curiosità e in più farà fare diverse cose ai presenti, lavorare con i cardassi, con il fuso a mano, con dei piccoli telai da banco.
Come nasce questo percorso? Perché questa esigenza?
Perché negli ultimi anni in Valposchiavo si sta parlando sempre più di patrimonio tessile, per esempio con i musei Valposchiavo abbiamo ricevuto una grossa donazione di coperte poschiavine. Nel frattempo nel 2024 la tessitura ha cambiato assetto, è passato da una società cooperativa a un'associazione e questa associazione sta concretizzando dei progetti di salvaguardia del tessile in Valposchiavo. Qui c'è una tessitura, c'è un'attività artigianale e c'è stata una importante storia legata al tessile, attiva da 70 anni. E vogliamo pensare a una filiera unica 100% Valposchiavo, con la lana di qua, riuscire a fare un prodotto a chilometro zero, quindi ecologicamente sostenibile. In questo percorso, inoltre, parlando di sostenibilità, parleremo e accenneremo della sostenibilità della lana, che ora è scarto, ma non è così, perché la lana ha delle qualità incredibili e qui abbiamo il sapere per poterla lavorare.
Un sapere che oggi può contare, dicevamo, su una quindicina di ambasciatrici che accompagneranno passo passo il visitatore alla scoperta di un mondo ancestrale che purtroppo la modernità ha fatto dimenticare, nonostante fosse frutto di un'economia sostenibile e circolare, come solo l'agricoltura di montagna sa essere. E allora diamo la parola alle nuove guide del Museo Poschiavino e iniziamo da Gisa Lardi. Buongiorno Gisa.
Buongiorno, buongiorno.
Ma la domanda è d'obbligo: perché si è iscritta, perché vuole diventare mediatrice di questo percorso dedicato alla lana?
Mi sono iscritta perché ho sempre avuto molto interesse a questo campo, diciamo, con le stoffe, con le lane, il perché, e poi perché adesso ho anche tempo, sono pensionata e mi posso permettere di apprendere ancora qualcosa.
Com'è stato questo corso? È stato impegnativo?
È stato molto impegnativo.
Non c'era solo la signora Gisa, ma c'è anche la signora Mirella Kramer. Qui perché?
Perché faccio guida in realtà al museo e adesso per questo nuovo percorso lana anche appunto guida mediatrice.
Secondo lei questo percorso attirerà, acchiapperà turisti?
Ma io spero di sì, ma principalmente anche le persone del luogo, per cercare di capire effettivamente tutta la manodopera e tutto il lavoro che ci sta dietro a un tessuto e quindi aiutare a essere un po' più responsabili sul consumo in generale e capire effettivamente anche per i bambini, per i ragazzi.
Quindi più che un percorso turistico è anche un percorso educativo, didattico.
Sì, didattico, esattamente, sì, anche per le scuole, esatto.
Cos'è che l'ha appassionata di più di questa formazione?
Generalmente anche con la lana sono già familiare, però tutto il lavoro che ci sta, per esempio nella tintura al naturale, con le erbe, come facevano una volta, questo è stato veramente molto interessante.
E anche dal punto di vista femminile questa è un'occasione importante, perché voglio dire, è un modo nuovo anche per porsi all'interno della comunità.
Sì, assolutamente. Inizialmente la tessitura era principalmente appunto donna e erano loro che tessevano e così, ed è un lavoro che comunque è andato un po' perso, e sicuramente questo può essere ripreso e riportato in vita, e secondo me ci sono tanti giovani che comunque si interessano sulla questione e potrebbe tornare di moda.
Restiamo a sud del Bernina perché un pezzo di storia industriale della Valposchiavo torna a vivere. Abrusio apre ufficialmente al pubblico il nuovo Museo del Tabacco, ricavato all'interno dell'ex fabbrica Misani. Costruito a metà dell'Ottocento, lo stabile è l'ultima testimonianza in valle di una filiera che per oltre un secolo e mezzo ha garantito il sostentamento della regione. Proprio per il suo eccezionale valore storico, nel 2018 l'edificio è stato inserito nella lista dei monumenti protetti dal Canton Grigioni.
In questo lembo di Grigioni, a ridosso del confine, quella del tabacco è sempre stata una questione di famiglia, con una filiera che potremmo definire a chilometro zero. Dai campi alla manifattura, tutti avevano un ruolo, donne, bambini, adulti, a cui spettava il compito più delicato di trattare sul prezzo. Oggi a custodire questa memoria è un'associazione nata dalla visione di Pietro Misani, erede della storica dinastia e promotore del progetto museale.
Volevamo proprio mantenere vivo questo ricordo della coltivazione e della lavorazione del tabacco. Avendo tutte queste infrastrutture ancora funzionanti, sarebbe stato un vero peccato lasciarlo andare. Diciamo, l'idea c'è sempre stata e abbiamo sempre guardato avanti, abbiamo lavorato a seconda delle possibilità che avevamo, specialmente finanziarie. Quando avevamo i soldi abbiamo continuato a fare un pezzo alla volta fino a raggiungere l'obiettivo finale, che è quello che vediamo oggi.
Ma come si è sviluppata questa economia di valle? La fabbrica di Brusio nasce nel 1840 e nel 1877 viene acquisita dalla famiglia Misani, che conquista premi internazionali lavorando sia tabacco locale che di importazione. Non era questa l'unica realtà. L'Ottocento fu un'epoca d'oro con le fabbriche Ragazzi a Poschiavo, Zanolari a Zalende, Paganini a Campascio, un passato industriale florido ma anche complesso, come ci spiega lo storico Andrea Tognina.
Il tabacco arriva in Valposchiavo, per quel che sappiamo, all'inizio, nei primi decenni dell'Ottocento. Una varietà tradizionale Valposchiavo, la paesana, si dice che sia di origine ungherese, ma presumo austro-ungarica. Arriva più o meno in concomitanza con l'introduzione del monopolio del tabacco nel Lombardo-Veneto. E da lì si sviluppa nel corso dei decenni. Verso la metà dell'Ottocento c'è probabilmente la massima espansione della coltivazione del tabacco in Valposchiavo. Si parla di campi fino a Viano, Cavaglione, alcuni addirittura nel territorio del comune di Poschiavo. È una specie di bolla che poi tende a esplodere verso la fine del secolo, perché i prezzi del tabacco calano, i terreni vengono, il tabacco è molto esigente nei confronti dei terreni, quindi è una specie di monocultura che rovina i terreni. Quindi verso la fine dell'Ottocento la produzione di tabacco diminuisce, riprende solo dopo la Prima Guerra Mondiale, poi quando negli anni 30 viene introdotto una specie di cartello di accordo tra produttori e consumatori, per cui la vendita del prodotto è garantita. A quel punto, diciamo, la coltivazione del tabacco diventa anche una questione più sicura. I produttori sanno che venderanno tutto il tabacco che riescono a produrre.
Oggi la fabbrica Misani è l'unica sopravvissuta, un gioiello di architettura industriale rimasto intatto. Al suo interno i visitatori possono ammirare l'intero ciclo produttivo originario, dalla pressa rulli per confezionare i sigari alla tostatrice, sino alla trinciatrice e ad una semiautomatica macchina per l'imballaggio. Meccanismi d'altri tempi che sembravano spacciati, ma che letteralmente sono riemersi dalla polvere grazie al lavoro certosino di Til Boggia, che li ha restaurati uno ad uno.
Sì, è stato un po' difficile, ma grazie all'esperienza e passione sono riuscito a ritirarli a un punto funzionale. Ho dovuto, diciamo, pulire tutto con spazzole di ottone, dei diluenti non potentissimi, per far sì in maniera che si togliesse lo sporco e non il tradizionale della macchina. Tante ore di manutenzione, per poter arrivare a un risultato eccezionale.
Ecco, quante ore? Perché qui si parla veramente di tanto tempo.
Sulle 150-200 ore di lavoro.
E poi ci vuole anche tanta pazienza, oltre che tanta professionalità, perché qui si va a mettere le mani in alcune macchine delle quali non si conosceva assolutamente il funzionamento, non c'erano schemi.
No, assolutamente. Ho preso dei macchinari che erano dei montoni di arrugine e ossidazione e ho dovuto andare a scoprire fino al punto base dove era la macchina, in mezzo a tutto lo sporco, e poi capire come funzionavano. Perché purtroppo le ditte che hanno fatto questi macchinari sono già chiuse da diversi decenni e non c'è più verso di trovare i pezzi. Non pensavo che all'inizio del Novecento potessero avere delle idee per una meccanica così sofisticata. Bisognerà vedere di recuperare dei pezzi per rimetterla in funzione.
Il Museo del Tabacco ora è visitabile tutti i giovedì pomeriggio fino al 15 ottobre dalle 13.30 alle 17. Ed ora andiamo a sud del San Bernardino, più precisamente a San Vittore, al Museo Moesano, per incontrare Marco Somaini, co-presidente della commissione direttiva. Da qualche tempo a questa parte, una delle principali linee guida riguarda lo scambio intergenerazionale.
Esattamente, lo scambio intergenerazionale è nato in sé dopo il riordino del deposito a Roveredo. Durante questa giornata di apertura si è annunciata un'animatrice di una casa anziani e ha chiesto se poteva utilizzare degli oggetti per creare dei ricordi, dei scambi di vedute da parte dei degenti. Da qua è partito tutto il progetto, poi combinato con la partecipazione di allievi delle scuole elementari. Volevamo vedere effettivamente come un oggetto che a noi sembra forse usuale, come il telefono, come la macchina da scrivere, la generazione di oggi la vede tutto in un altro modo, quindi siamo coscienti di quanto possono servire questi oggetti, che sono più di 1700 che abbiamo al museo, quale punto di informazione, quale punto di scambio di informazione tra le diverse generazioni, creando curiosità da parte delle giovani generazioni e dei ricordi da parte di chi ha qualche anno in più.
E rientra perfettamente nella vostra filosofia di museo diffuso.
Museo diffuso nel senso proprio più allargato. Vogliamo farci conoscere utilizzando quello che abbiamo qua, senza per forza solo limitarci a far venire il visitatore al museo. Ed in questo senso, creando un laboratorio di tecniche artistiche, cerchiamo anche di coinvolgere le persone interessate, ma come si creava un'opera d'arte, come si creava un affresco, sempre legato al tema, per dire, dei magistri. I temi che noi proponiamo all'interno del nostro laboratorio sono in sede agli atelier, dove una volta all'anno 10 partecipanti possono effettivamente, sotto la guida di un esperto maestro, provare a creare queste opere d'arte che sono fattibili direttamente alla parete del laboratorio. Quindi un'esperienza, permettetemi la critica, che non necessita di un'intelligenza artificiale. Quindi ogni partecipante viene con la propria fantasia, con un semplice strumento, e passa una giornata diversa dalle altre creando qualcosa di suo.
Marco Somaini, lei mi ha accolto qui a Palazzo Viscardi al Museo Moesano, che ha sede a San Vittore, nel locale forse più umido del museo, non per scortesia però.
No, c'è un detto che si dice che se visto con gli occhi giusti forse un difetto può diventare una qualità. Qualche anno fa questo locale molto umido, l'umidità relativa è sempre tra il 70 e il 75%, non permetteva di usarlo come deposito tutto quello che è il cartaceo o il ligneo. E da qui la mia idea, grazie all'esperienza che ho avuto quale docente di tecniche artistiche, sempre alla ricerca di locali dove un'umidità relativa molto alta facilita il nostro lavoro quale docenti, perché tutte queste tecniche antiche necessitavano di una carbonatazione molto molto lenta, quindi siamo riusciti a trovare in questo locale le condizioni ideali per proporre veramente il meglio di quanto veniva offerto ai tempi sui cantieri.
Proporrete dei corsi? Ci sono già delle preiscrizioni?
Sì, dopo 2 anni di corsi di graffiti, dove abbiamo avuto il sold out, praticamente sempre un'alta partecipazione, il 10 ottobre di quest'anno proporremo un corso di affresco sotto la guida di un maestro pittore, Mauro Zanolari, responsabile delle pitture murali al XIA di Lugano. E quindi a partire da inizio luglio verranno quindi messe a disposizione le possibilità per iscriversi a questo corso.
Prima di chiudere vi segnaliamo che domani nella chiesa di San Giulio a Roveredo alle 18 la Fondazione Museo Moesano propone un incontro con Eloisa Bacchini e il quartetto Vocalia, un viaggio tra musica, architettura e sezione aurea, alla scoperta delle armonie che uniscono voce, spazio e proporzioni attraverso i secoli. E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna come sempre venerdì prossimo.